Come la settimana scorsa, vogliamo partire ancora dal capitolo 3, versetto 14, perché qui è indicato lo scopo per cui Paolo scrive a Timoteo e ci sarà utile ancora questa sera. Non in tutte le epistole è scritto lo scopo per cui l'autore sta scrivendo, e questa è una delle poche. Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te affinché tu sappia, nel caso dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Timoteo era solo a Efeso, Paolo non poteva essere con lui e perciò gli ha scritto un'epistola cosiddetta pastorale, perché un pastore sta scrivendo a un altro pastore, per dare delle indicazioni su come avrebbe dovuto guidare la Chiesa e in particolare come bisogna comportarsi nella casa di Dio. E infatti troviamo tante istruzioni, anche specifiche, su categorie proprio della Chiesa, su come si devono comportare gli uomini, le donne, i ricchi, i poveri, gli anziani, intesi le guide della Chiesa, diaconi e così via. E siamo al capitolo 2, versetto 9, e Paolo qui istruisce su come le donne devono comportarsi nella Chiesa. E abbiamo visto l'altra volta che Paolo dà a Timoteo quattro istruzioni per le donne nella Chiesa. Abbiamo visto le prime due, l'altra volta, la prima era l'aspetto che devono avere le donne. La seconda istruzione riguardava il loro atteggiamento e poi oggi vedremo la terza e la quarta istruzioni, la terza la coerenza e la quarta istruzione il loro ruolo. Leggiamo questo testo. Allo stesso modo, le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce e d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cade in trasgressione e tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia. Spero che avremo abbastanza tempo per commentare in maniera abbastanza precisa questo testo. Come si deve comportare la donna nella Chiesa? Abbiamo visto l'altra volta l'aspetto, faccio un brevissimo riassunto, versetto 9, parla di vestirsi in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro, eccetera. È interessante che Paolo, parlando della donna, parla di adornarsi in maniera decorosa, di prepararsi, abbiamo visto l'altra volta, in modo adeguato per andare ad adorare Dio con la Chiesa. L'aspetto esteriore, abbiamo detto, riflette quello interiore e spiega a Paolo di non presentarsi con trecce d'oro, con perle, con vesti lussuose. Che cosa significa? Che la donna non può mettersi abiti decorosi, sistemarsi i capelli? No, non vuol dire questo. Abbiamo detto l'altra volta che quando stai andando ad adorare Dio, il tuo focus principale non è apparire, essere appariscenti, distrarre dall'adorazione, ma puntare il faro su Dio, concentrarsi sul Signore. Non stiamo andando a un matrimonio, non stiamo andando al nostro ricevimento, stiamo andando ad adorare Dio. E così quando andiamo ad adorare Dio vogliamo avere questo atteggiamento di pensare a Lui, di fare in modo che tutti gli altri intorno a noi pensino al Signore e non ha tante distrazioni, e una di queste poteva essere il modo in cui l'aspetto di alcune donne nella Chiesa. La seconda istruzione riguardava l'atteggiamento, abbiamo parlato di queste due parole, pudore e modestia, e l'atteggiamento interiore. Pudore ha a che fare con questo senso di vergogna, in senso positivo, unito a umiltà. Si è perso il senso del pudore, abbiamo detto l'altra volta. Ma la donna cristiana che ama Dio è molto diversa, sta attenta a mantenere il suo senso del pudore alto, perché mai vorrebbe essere causa di caduta altrui. Parlava anche di modestia, in altre parole autocontrollo, la donna deve autocontrollare, mantenere sotto controllo queste, le proprie passioni, i propri desideri. C'è un equilibrio sottile tra ringraziare Dio per la propria bellezza, sensualità e tenerla sotto controllo, in particolare quando stiamo adorando Dio. E poi veniamo alle due istruzioni di questa sera. E abbiamo già detto che la terza istruzione, in senso consecutivo, è la coerenza. Dice non ti vestire in questo modo, versetto 10, ma di opere, un contrasto di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. Quello che dice Paolo riguardo le donne è semplice. Tu donna che hai fatto professione di fede, che hai testimoniato ad altri che Dio ha trasformato la tua vita, che affermi che il Dio vivente, santo, vive in te, allora devi comportarti, vestirti, adornarti di conseguenza. Semplice. E parla di avere queste buone opere. Questo è il vestito che ha valore, non è Prada da 1.000 euro. Questo è un abito ricco, le opere buone. Questo termine buone è interessante perché ha a che fare con ciò che è realmente buono. Non quello che in apparenza è buono, ma quello che intrinsecamente è buono. Le amiche, le conoscenti vedono che questa donna non è buona solo a parole, non è buona solo in apparenza, non fa finta, non indossa maschere. C'è qualcosa di realmente buono in quello che fa. Si vede che c'è coerenza tra quello che vive e quello che è, quello che dice di credere. E sapete, purtroppo dobbiamo dircelo che abbiamo conosciuto forse tutti donne che hanno professato di essere cristiane, anche gli uomini, ma oggi parliamo di donne, che hanno avuto però una vita non coerente, una vita che le ha squalificate in qualche modo. Hanno testimoniato agli altri che seguivano il Signore, ma poi non erano coerenti. Hanno testimoniato agli altri ciò che Dio vuole, per esempio, che Dio vuole che le donne sono sottomesse ai mariti. Poi parlavano male dei mariti con le loro amiche. Professavano che la Bibbia è la verità, però poi erano superficiali riguardo a ubbidire la parola di Dio. E purtroppo queste incoerenze sono uscite fuori. Voglio incoraggiarvi di non avere paura di essere coerenti con quello che sappiamo, vale per le donne, vale per tutti noi ovviamente. Indossate donne questi abiti di valore, le buone opere, quelle vere, non quelle che sembrano buone, non quelle che in apparenza lo sono. Poi questo termine pietà si riferisce a questo timore, questo rispetto che la donna deve avere per Dio. Questa è una donna cristiana. È molto semplice. Una figlia di Dio che vuole amare il Signore, che vuole temere il Signore, che vuole farlo in ogni aspetto della sua vita, in chiesa, come in famiglia, nel matrimonio, come al lavoro, nel tempo libero, così come quando sta facendo i mestieri in casa. La chiesa, le sorelle in fede, il mondo là fuori, hanno un disperato bisogno di vedere donne coerenti. Conosciuto ora delle donne cristiane la cui coerenza è stata così forte da vincere nel tempo ogni dubbio da parte dei miscredenti. Non ascoltavano molto quando si predicava, a volte erano mariti di altre donne, ma dopo tanto tempo hanno dovuto constatare la coerenza delle vite di queste donne, sono stati convinti. Queste donne sono state, sono delle colonne veramente nella chiesa dove il Signore le ha messe. E Dio le ha usate in maniera straordinaria. Non è bello desiderare essere una donna che piace al Signore e questo spinge alla coerenza? Voglio incoraggiarvi di investire, di pensare, di essere coinvolti in qualche modo su come essere sempre più coerenti come credenti in quello che si crede. E poi arriviamo all'ultima istruzione. Mi sono tenuto un po' più di tempo, ma non so se riusciremo a entrare nel dettaglio, che riguarda il ruolo delle donne. Allora, parlerà Paolo in questi versetti del ruolo nella Chiesa innanzitutto e poi anche nella famiglia. Allora, partiamo dalla Chiesa. Cosa dice al versetto 11? Dice la donna deve imparare. Esattamente dice la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito e ripete mastia in silenzio. Allora, è importantissimo, secondo me, comprendere che l'istruzione principale che Paolo sta dando è in forma affermativa, è in forma negativa. In altre parole, insegnamento circa il ruolo della donna non è su quello che non deve fare, ma è su quello che deve fare. E Paolo dice la donna deve imparare. Il termine ha a che fare con questa parola discepolo, è imparare guardando, è imparare facendo. E questa forma del verbo è imperativa. Significa che è un comando, è un preciso, una precisa istruzione. La donna deve imparare. La donna deve essere discepolata. Alla donna deve essere insegnato. Anche la donna deve essere coinvolta nel processo di apprendere la parola di Dio. E la domanda che qualcuno potrebbe farsi questa sera è: ma non è scontato questo? La risposta evidentemente è: non era scontata a quei tempi, e forse anche oggi non è così scontato in alcune realtà. Sicuramente non lo era per la Chiesa di Efeso. Sapete, la Chiesa di Efeso, per motivi culturali, era partecipata da uomini sia giudei che greci. E alcuni di questi uomini, questa cultura non aveva la minima intenzione di trattare la donna in un certo modo, di insegnare, di spendere del tempo per insegnare alle donne. Per esempio, per gli ebrei le donne non facevano parte del processo di apprendimento, le sinagoghe erano sbarrate per loro, i rabbini in alcuni casi si rifiutavano non soltanto di incontrarle, ma anche di salutarle, figuriamoci di insegnare la legge alle donne. E anche oggi, se leggete un po' di letteratura rabbinica, troverete che per alcuni rabbini, anche qui la cultura sta un po' cambiando, ma c'è ancora questo, ho letto questa espressione addirittura: insegnare a una donna sarebbe come gettare le perle ai porci, che è un termine biblico che usano, ma lo usano per dire che non devono insegnare alle donne. E poi c'era anche questa cultura greca che influenzava e ostacolava l'apprendimento per le donne. Se leggiamo la letteratura di quel tempo, troveremo che ci sono racconti che riportano di restrizioni vissute dalle donne che oggi forse per noi hanno dell'assurdo. Per esempio, non potevano sempre stare in compagnia degli altri, non potevano sempre stare a tavola con gli uomini, stavano a tavola col marito se venivano invitate, non potevano partecipare ad assemblee pubbliche. Questa era la situazione nel contesto di Efeso, a cui Paolo sta scrivendo, in questa chiesa che subiva l'influenza sia della cultura giudaica che greca. E così Paolo interviene immediatamente, corregge queste abitudini culturali sbagliate e conferma questo insegnamento, e ripeto conferma, perché questo insegnamento è biblico, che la donna deve apprendere la parola di Dio, non è nuovo, comunque conferma che la donna deve imparare. Così la prima istruzione che dobbiamo sottolineare a questo riguardo è che la Bibbia parla del fatto che nella Chiesa la donna deve imparare. Questo di nuovo mostra l'idea, il valore che le donne hanno per Dio. Come gli uomini hanno pari dignità, pari valore, ma hanno ruoli diversi. E così Paolo aggiunge il modo in cui le donne devono imparare e dice due raccomandazioni: uno in silenzio, due con ogni sottomissione. Che cosa significa che deve farlo in silenzio? Allora, chi era qui l'altra volta o chi ha ascoltato quello che ci siamo detti l'altra volta ricorderà che io ho accennato che il mondo evangelico è diviso su questo tema. Ci sono coloro i quali dicono che la donna non può assolutamente parlare nella chiesa, altri che dicono che può non soltanto parlare o pregare, ma addirittura insegnare pubblicamente, anche avere ruoli di guida nella chiesa. Allora, io direi di evitare gli estremi e andare alle due posizioni principali che cercherò di dire brevemente, il tempo è già quasi scaduto. La prima posizione, che abbracciamo anche noi come Chiesa Veritas, è che la donna deve stare in silenzio, nel senso che non può insegnare nella chiesa, che non può avere un ruolo di guida, ma può pregare. Allora vorrei dire su che cosa si basa questa convinzione, di questa posizione, di chi crede a questa posizione. Allora, innanzitutto, per capire basta proseguire nel versetto, la lettura del versetto 12, nel quale Paolo scrive: non permetto alla donna di insegnare, ma stia in silenzio. Il tema, il contesto è quello dell'insegnamento, non sta parlando in senso assoluto. E a sostegno di questo testo, di questa posizione, scusate, troviamo altri due passi, almeno chi crede in questa posizione, che si trovano in Prima Corinzi. Primo è Prima Corinzi 11, secondo è Prima Corinzi 14, Prima Corinzi 11, versetto 3. Ma lo scriviamo: voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega e profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'autorizzazione da parte di Dio che la donna possa pregare nella Chiesa è implicita in quello che leggiamo nel versetto 5, perché Paolo descrive delle donne nella Chiesa di Corinto che stavano pregando. Secondo passo a sostegno è Prima Corinzi 14, 34, 35, come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee perché non è permesso loro di parlare, stiano sottomesse, come dice anche la legge, se vogliono imparare qualcosa interroghino i loro mariti a casa perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. E il contesto di Prima Corinzi 14, che studieremo in dettaglio tra qualche mese, è l'esercizio di questi doni di profezia, doni delle lingue. Allora la posizione a favore della preghiera della donna nell'assemblea presenta questo contesto che sta limitando. È nel contesto dell'esercizio di questi doni che Paolo dice che le donne devono tacere, nella profezia, nell'insegnamento. Il profeta era chi parlava da parte di Dio al popolo. E poi c'è la seconda posizione che dice che la donna non può insegnare nella Chiesa, non può avere alcun tipo di autorità, non può essere una guida, e poi aggiunge neanche può pregare quando tutta la Chiesa è riunita. Io ho conosciuto chiese che su questo argomento si sono fatte molto male. Mi piacerebbe poterne parlare un po' di più, non so quanto riuscirò a dire. Comunque, chi abbraccia questa posizione, ed è buono che lo sappiamo, cita diversi passi. Il primo passo che viene considerato è Prima Timoteo capitolo 2. Poco prima di parlare delle donne, al versetto 8, Paolo sta indicando il ruolo degli uomini nella Chiesa e leggiamo: io voglio che gli uomini preghino. Paolo non include le donne a farlo, anzi, quando dal versetto 9 parla del ruolo della donna, non fa la minima menzione alla possibilità che la donna preghi quando la Chiesa è riunita. Allora, come spiegare questi testi che abbiamo letto di Prima Corinzi 11, Prima Corinzi 14? Beh, per arrivarci, secondo questa posizione, è necessario fare una premessa. Quale premessa? Che tipo di chiesa era quella di Corinto? Era una chiesa, come sappiamo, molto carnale, molto disordinata. C'erano disordini continui, una grande confusione. Questa confusione riguardava tanti aspetti della chiesa. Perciò sappiamo che Paolo aveva scritto, che la chiesa aveva scritto una lettera all'Apostolo Paolo per presentare tutti questi problemi, e Paolo risponde, e Prima Corinzi è la risposta a tutte queste richieste di mettere a posto dei problemi, anche pratici, e uno di questi problemi, lo capiamo da tanti passi di Prima Corinzi, era proprio quello di l'insubordinazione della donna sull'uomo, sia in famiglia che nella Chiesa. Così, al capitolo 11 di Prima Corinzi, Paolo inizia a rispondere riguardo a questo argomento. E il punto di Prima Corinzi 11, possiamo già andarci, di Paolo è ristabilire l'ordine creazionale di Dio, che parte dall'autorità di Dio su Cristo. Ho letto prima, l'ho letto io, il capo di, ok? Quindi l'autorità di Dio su Cristo, di Cristo sull'uomo e dell'uomo sulla donna. E poi parla del fatto che la donna addirittura deve velarsi quando prega o profetizza in presenza dell'uomo, motivo degli angeli. Leggendo queste parole, come vi ho detto prima, la donna può profetizzare. Però al capitolo 14, che abbiamo letto sempre prima, troviamo un contrasto rispetto a questo, una contraddizione. Vieta alla donna di profetizzare. Allora la risposta che viene data da chi crede che la donna non può neanche pregare, non può parlare, è il contesto. Qual è il contesto? Capitolo 11 fino al versetto 16, siamo in Prima Corinzi, sta parlando di un contesto in cui la Chiesa non è riunita, e cercherò di spiegarvi in che modo viene spiegato questo. Cioè, sino a quel momento Paolo ha parlato dei problemi o dei peccati dei credenti nella Corinto, ma non di quelli che si manifestano nel momento in cui la Chiesa è riunita per offrire un culto a Dio. Da cosa si comprenderebbe questo? Guardate, versetto 17, poi il 18, dice: nel darvi queste istruzioni, non vi lodo perché, e qua aggiunge qualcosa di nuovo, vi radunate, non per il meglio, ma per il peggio, versetto 18, perché prima di tutto sento che quando vi radunate in assemblea, ci sono divisioni tra voi in parte, lo credo. E da qui in avanti Paolo affronta questi problemi che ci sono quando la Chiesa è riunita, tutta insieme. Quando c'è un incontro pubblico, quando la Chiesa è insieme riunita per offrire un culto a Dio. E infatti parlerà della cena del Signore, capitolo 11. E poi dal capitolo 12 parlerà di come si esercitano alcuni doni durante l'incontro pubblico. E poi al capitolo 14 Paolo introduce questo dono di profezia, affermando che è più importante del dono delle lingue, cosa che non era chiara ai Corinti. Infatti il capitolo 14, versetto 1, inizia dicendo: ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Poi va avanti al capitolo 14, al versetto 23, ribadisce il contesto in cui sta parlando e dice: quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, questo è il contesto, e poi comincia a fare degli esempi verosimili nei quali la Chiesa è riunita e qualcuno potrebbe entrare e a causa di questi disordini durante il culto non capire quello che sta accadendo, non è di edificazione. E al versetto 26 del capitolo 14 notiamo che Paolo indirizza una domanda in particolare a un gruppo di persone, chi sono, che dunque fratelli, si sta rivolgendo ai fratelli, e dice: quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, o parlare in altra lingua, interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Allora, chi crede che le donne non possono parlare durante, quando la Chiesa è riunita tutti insieme, prende questo versetto e dice: Paolo si sta rivolgendo ai fratelli. E il contesto è sempre lo stesso: quando vi riunite, quando si parla dell'incontro pubblico, quando si fa la cena del Signore, quando si adora, in cui la Chiesa è riunita per essere edificata e ascoltare la parola. Purtroppo sappiamo dalla Chiesa di Corinto che ognuno faceva un po' quello che voleva durante il culto di adorazione. Alcuni parlavano, altri si sovrapponevano, c'erano disordine, mettevano il dono delle lingue sopra altri doni, anche quando non c'era nessuno in grado di interpretare. E il risultato era un disordine incredibile che Paolo cerca di mettere a posto in questi capitoli. E Paolo rafforza quest'idea che c'era un grande disordine al versetto 33 del capitolo 14, quando fa un'affermazione assoluta dicendo: perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Il punto più basso del disordine arriverebbe al versetto 34. Come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee, l'idea è quando tutta la chiesa è riunita, le assemblee, poiché non è loro permesso di parlare, siano sottomesse, come dice anche la legge. Per concludere queste due posizioni, ribadisco l'ultima: chi abbraccia questa seconda posizione dice che le donne possono pregare, proclamare la parola di Dio, così come è insegnato in Prima Corinzi 11, ma non è permesso farlo nell'assemblea della Chiesa, quando tutta la Chiesa è riunita. Dopo aver chiarito queste due posizioni, vorrei aggiungere che c'è qualcosa che dovrebbe stemperare un po' gli animi nelle Chiese, che litigano per questi motivi, e trovare dei punti di incontro tra queste posizioni, che ci sono, e direi che sono abbastanza condivisi. Tutte e due le posizioni convergono sul fatto che la donna ha contesti di chiesa nei quali può pregare. Tutti quanti condividono questo. Per esempio, venite con me in Atti capitolo 1, versetto 12. Comincio a leggere perché siamo andati un po' oltre. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato mi esce fuori dell'Uliveto, sarà dell'Ulivo, che è vicino a Gerusalemme, non distante che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo d'Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. C'era una riunione di preghiera con alcuni, anche uomini, mista, e le donne pregavano. Ci sono tempi, luoghi in cui tutti sono concordi sul fatto che le donne possono pregare insieme agli uomini. Poi per unire queste due posizioni, ci sono, concordano queste due posizioni nel vedere che la parola di Dio afferma che le donne hanno ricevuto anche una chiamata di insegnare in certi contesti, ai figli, per esempio con altre donne, lo sappiamo da Prima Timoteo, Seconda Timoteo, da Tito. In aggiunta, tutti sono concordi nel dire che le donne sono chiamate, come tutti i credenti, a testimoniare agli altri del Vangelo, a usare la parola. Oltre a tutto questo, tutti sono convinti che le donne possono dare il proprio contributo quando c'è uno studio biblico. Non ci sono dubbi che le donne hanno ricevuto, come gli uomini, dei doni spirituali che devono essere messi in campo per edificare la Chiesa, anche di insegnamento, anche di guida in certi contesti. E direi che ci fermiamo qui su queste due posizioni, potremmo andare avanti, ma non c'è tempo. Vorrei soltanto aggiungere che Paolo dice di imparare, e poi usa questo termine più di una volta, con sottomissione. Che cosa significa sottomissione? Semplicemente che le donne non devono in qualche modo avere una posizione in cui assoggettano gli uomini, c'è un insegnamento, quando c'è qualcosa di importante che viene detto alla Chiesa. Io direi che ci fermiamo qui, sarei dovuto andare avanti a parlarvi anche del contesto sulla famiglia, ma non c'è più tempo. Era un bellissimo versetto, quello di il 15, che mi ha creato tanti problemi per tanti anni, e quindi vi suggerisco, visto che non c'è tempo, di andare in qualche commentario, vi aiuterà a capire, soprattutto le donne, perché è un versetto che dà un grande incoraggiamento.